Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. La mia TV sperimentale non è sempre interessante, ma non è nemmeno sempre priva di interesse, come la natura, che è bella non perché cambia in modo meraviglioso, ma semplicemente perché cambia, scrive Nanjun Paik in un suo saggio pubblicato nel 1963. Prendendo le mosse da opere storiche di Nanjun Paik e soprattutto dalle opere dei pionieri della videoarte svizzera, l'Aargauer Kunsthaus e il Kunstmuseum di Soletta hanno realizzato un progetto espositivo che rende omaggio alle immagini in movimento e al loro potere evocativo. Mehr Licht, Video in der Kunst. Più luce, il video nell'arte. Due mostre complementari che esplorano le tracce lasciate dalla videoarte nel panorama artistico svizzero e che raccontano l'evoluzione di questo linguaggio nel tempo. Ne parliamo fra poco con le curatrici Simona Ciuccio e Tessa Prati. Anche l'inserto della settimana guarda la Svizzera. Propizio è attraversare la grande acqua. Questo è il titolo della mostra di Simonetta Martini allo Spazio d'Arte ai Frati di Lugano. Ce ne parleranno l'artista e il curatore Simone Soldini.
Neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Fiz que coisa mais linda, upa neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar.
E já começa a apanhar.
Cresce neguinho e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar.
Capoeira
posso ensinar.
Ziquizira
posso tirar.
Valentia
posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar.
Più luce non significa necessariamente maggiore chiarezza, ma uno spostamento dell'attenzione sulle condizioni in cui avviene la percezione, scrive la storica dell'arte e del cinema Eva Kuhn nel suo saggio sulla mostra Mehr Licht, più luce, il video nell'arte. Il video e l'audio, continua Kuhn, non sono mezzi trasparenti ma pratiche di sensibilizzazione, rendono la percezione esperibile esponendola. Più luce non è una promessa di maggiore chiarezza, ma un invito a considerare la percezione stessa. Bentornati, siete sempre all'ascolto di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi parliamo della videoarte in Svizzera e lo facciamo con le nostre due ospiti in collegamento dallo studio SAF di Aarau. Diamo il benvenuto a Simona Ciuccio, buongiorno.
Buongiorno.
Simona Ciuccio è responsabile per le collezioni e la curatela delle mostre all'Aargauer Kunsthaus e co-curatrice del progetto espositivo Mehr Licht, Video in der Kunst, più luce, il video nell'arte, realizzato dall'Aargauer Kunsthaus e dal Kunstmuseum di Soletta. Diamo il benvenuto anche a Tessa Prati, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Tessa Prati è collaboratrice scientifica dell'Aargauer Kunsthaus e co-curatrice della mostra. Simona Ciuccio, perché avete scelto il titolo Mehr Licht, più luce?
Allora, ci sono più spiegazioni per questo titolo. Uno è che Mehr Licht sembra che sia stata l'ultima frase o le ultime due parole detto da Goethe, e invece partiamo da Goethe, partiamo dalla luce, partiamo dalla percezione, ma per noi era anche l'idea di portare alla luce le opere del video. Abbiamo bisogno di molte più cose, abbiamo bisogno della tecnica, abbiamo bisogno di apparati, abbiamo bisogno della cinepresa, abbiamo bisogno di beamer. Quindi portare alla luce significa tutt'altro che appendere un quadro. Noi abbiamo lavorato insieme non solo al Kunstmuseum di Solothurn, ma abbiamo anche lavorato insieme a Video Company. E Video Company è uno dei partner per tutti gli artisti e le artiste degli ultimi 30 anni in Svizzera che hanno prodotto un sacco di queste opere insieme, e sono sempre stati anche i partner di noi istituzioni per appunto riportare alla luce le opere dei diversi artisti.
L'opera Fire Peace di Nam June Paik apre il percorso espositivo. Perché partire da una figura internazionale per raccontare una storia svizzera?
Nam June Paik è stato uno degli artisti più importanti per il video a livello globale. È stato uno dei primi a sperimentare, veniva dal mondo tipo John Cage, quindi da un mondo anche molto sperimentale, e lui ha portato il video e tutte le possibilità del video in tutto il mondo. E un artista come Pippi Lotterist, anche Guido Nussbaum o anche Dieter Meyer, tutti questi hanno visto Nam June Paik e hanno sempre anche riferito a questo artista. Per questo per noi era importante sia a Soletta che a Darau di portare questo artista e proprio di iniziare anche con lui, come un inizio di una storia.
Entrambe le opere alludono alla luce anche nel titolo, Fire Peace e One Candle, e invece a Soletta, Fire Peace lì ad Aarau.
Allora, il Fire Peace che si vede ad Aarau e che inizia, prima di tutto sembra come se fosse un mucchio di monitor interi e anche rotti. Allo stesso momento come messo insieme e come esce la luce da questo Fire Peace, appunto sembra quasi un fuoco ardente. Lavora anche lì e sperimenta col disturbo che ci può essere nel monitor e ci si può anche stare intorno a quello. Invece l'opera che si trova a Soletta lavora con i diversi colori che fanno parte poi del colore che si vede dentro un monitor quando si guarda qualsiasi tipo di immagine.
Tessa Prati, la mostra illustra anche l'evoluzione della tecnologia e delle nostre abitudini visive. Cosa ci raccontano in questo senso le opere dei pionieri della videoarte?
Le opere dei pionieri ci mostrano un'epoca in cui il video era ancora una tecnologia nuova e appunto anche il nostro modo di guardare le immagini non era lo stesso di oggi. Una parte della mostra espone in modo chiaro anche l'evoluzione della tecnologia, quindi partiamo da video pesanti che appartengono agli anni 60-70 con una forte presenza, fino a raggiungere una sala in cui i video sono mostrati su schermi contemporanei, quindi su schermi piatti. Negli anni 60 e 70 il confine tra cinema sperimentale e videoarte non era ancora del tutto definito, infatti artiste e artisti utilizzavano anche il mezzo che avevano più semplicemente a disposizione, spesso in base alla tecnologia ma anche in base ai costi. Tra questi pionieri c'è un esempio del film sperimentale di Werner von Mutzenbecher, che osserva frammenti di una vita quotidiana, quindi abbiamo oggetti, strade, movimenti, lo stesso artista che si riprende e che organizza proprio questi frammenti attraverso il montaggio, quindi un modo per mostrare l'immagine in movimento che però può anche trasformare la percezione della realtà. È un periodo però anche in cui gli artisti utilizzavano il video per mettere al centro il proprio corpo, esplorando identità e rappresentazione. Per esempio Urs Lüthi lo fa con il video Morir d'amore, in cui propone un confronto tra identità opposti, maschile e femminile, o attrazione e repulsione. Quindi queste opere mostrano nel video fin dall'inizio che non è semplicemente una nuova tecnologia, ma proprio viene utilizzato come strumento per riflettere, e abbiamo quindi voluto esporre, mostrare proprio questa evoluzione anche attraverso queste stanze che si susseguono, mettendo al centro l'evoluzione della tecnologia e insieme all'evoluzione del contenuto stesso delle opere.
Simona Ciuccio, queste prime opere di videoarte esplorano il tema del corpo e quello dell'identità, abbiamo sentito. Che ruolo svolge il corpo in questi lavori?
Per prima cosa bisogna anche pensare che in quegli anni lì il corpo era, con tutta la performance art, un modo di esprimersi come uno dei temi principali. Anche la propria identità, l'identità degli altri, e come diceva anche Tessa Prati, femminile, il maschile, la presentazione. Poi il video era anche sempre una possibilità di appunto riprendere tutte queste performance, quindi è quasi palese che il corpo abbia un grande ruolo in questi primi video. E poi però c'è anche il lato pratico il proprio corpo è sempre a disposizione. Lo posso esplorare, posso anche fare delle domande, posso chiedere cosa sono io, cosa sei tu. Poi c'è tutta la tematica dello sguardo, che video significa nient'altro che io vedo, e quindi anche lì credo quasi palese che questa sia una delle prime tematiche che gli artisti, invece di scegliere foglio e carta o una tela, prendono il video e quando si tratta del proprio corpo utilizzano quel medium.
Come riesce Dita Maya a trasformare un minuto del telegiornale in un autoritratto concettuale nella sua opera Eine Minute?
E adesso non so come si dice in italiano, ma in Svizzera tedesca c'era questa possibilità, appunto credo fino agli anni 90, dove si poteva chiamare un centralino e lì veniva sempre detto che col prossimo suono sarebbero stati le, che ne so io, ore 10 e 59 minuti e 59 secondi. E lui utilizza questo audio che per tutti è una specie di ricordo che abbiamo tutti quanti, un ricordo collettivo, e allo stesso momento prende lui stesso e fa finta di essere uno che parla del telegiornale, e quindi mettendo questi sia il suono che l'immagine, un collage di queste due cose, ci dice niente, ma allo stesso momento ci tiene la suspense, che pensiamo sempre che adesso venga la grande notizia, ma la grande notizia non è nient'altro che il tempo continua ad andare. Sono però delle tematiche molto importanti, perché col video, rispetto appunto a altre tecniche, c'è anche sempre la dimensione del tempo e dello spazio, che è diverso.
Tessa Prati, il video viene utilizzato sin dall'inizio anche per documentare le performance, come ci ha appena detto Simona Ciuccio. Quanto è importante questo ruolo documentaristico del video nei primi tempi?
Le performance in quanto eventi temporanei chiaramente non avevano modo di essere conservate, quindi il video in questo senso dà all'artista la possibilità proprio di ricondividere e conservare le performance, che però devono anche allo stesso tempo essere osservate in modo diverso, se riprese, con la possibilità di essere appunto riviste. Quindi il concetto di riprendere una performance diventa proprio parte dell'opera stessa e va a modificare la performance in sé.
Come abbiamo detto, al Kunstmuseum di Solette è allestita la mostra complementare del progetto Mehr Licht Video in der Kunst, più luce video nell'arte. Simona Ciuccio, come avete costruito questa narrazione complementare? Come avete lavorato per riuscire a realizzarla?
Abbiamo lavorato in sei, bisogna dire appunto noi due dal Aargauer Kunsthaus, poi insieme a Katrin Steffen e Tula Rasmussen del Museo di Soletta, e poi Video Company of the Aufthermauer e Karin Wegmüller. Lavorare in collaborazione significa ascoltarsi, significa discutere, significa anche non essere sempre dello stesso parere, e però poi lavorare per la stessa meta. E io credo che già il modo di lavorare ha fatto in modo che appunto la scelta è vasta, e però ognuno ha anche la sua ottica. Video Company per appunto gli artisti con i quali hanno lavorato, noi anche, noi due istituzioni, per le mostre che abbiamo fatto in passato con queste artiste o questi artisti, oppure, e forse quella è la cosa più importante da parte delle istituzioni, la nostra collezione. Quindi partendo dalla propria storia ci sono come delle posizioni che sono chiare, che sono importanti. Abbiamo parlato di Nam June Paik come la figura esterna che magari ci serve anche come modo per relazionarci, ma poi dopo appunto abbiamo scelto delle opere di artisti che abbiamo in collezione o con i quali abbiamo lavorato in passato, ed è stato molto bello perché questo ci ha dato la possibilità di fare due mostre diverse, separate, ma allo stesso momento unite. Il momento per me più bello è stato quando abbiamo deciso di lavorare entrambi i musei su tutti e tre i piani, quindi anche entrando nelle collezioni cosiddette permanenti, e avevamo all'improvviso i due layout, quindi all'improvviso si iniziava a pensare non solo a tre piani ma a sei piani. E credo che sia possibile guardare sia una che l'altra mostra, ma allo stesso momento è come tante opere, come si salutassero da lontano, o se è un po' anche come se giocassero a ping pong.
Noi abbiamo incontrato Anna Berkeley del Kunstmuseum di Soletta, che ci ha presentato alcune delle opere esposte. Ascoltiamo un primo estratto dell'intervista.
Also wir stehen hier in unserem Mittelraum im ersten Stock.
Ci troviamo nella sala centrale al primo piano, dove su 131 monitor scorrono le immagini della grande opera video Solo Szenen di Dieter Roth. Vediamo l'artista in ogni situazione della sua vita, che si ritrae con telecamere fisse che registrano tutto il giorno e che lo riprendono in scene quotidiane, mentre dorme, quando è in bagno, mentre disegna, mentre lava i piatti e in tutte le possibili situazioni della vita quotidiana. Si tratta di un'opera che si colloca a metà strada tra l'esibizionismo e l'intimità. Dieter Roth con quest'opera si spinge molto oltre, mette a nudo la propria vita. Sono riprese che lui ha registrato negli ultimi 2 anni di vita.
Simona Ciuccio, l'Aargauer Kunsthaus, presenta un'altra importante opera di Dieter Roth. Che dialogo nasce fra le due opere?
Questo credo che sia proprio uno di questi esempi che alludevo prima, nel modo appunto che le opere si chiamano, una fa l'eco all'altro. Noi presentiamo A Diary, un'opera che è stata fatta nel 1982 e lì era stato ripreso, quello forse è anche importante per capire come abbiamo lavorato con queste diverse opere, è stato ripreso prima in Super 8 e poi trasferito in video, quindi noi vediamo anche un po' la cinepresa, come si muove, come si vede anche la textura che è diversa. E anche lì si vede Dieter Roth un po' più giovane, con meno immagini, però si vede sempre nella vita quotidiana. Per Dieter Roth l'idea del diario era qualcosa di molto importante, lo ha fatto sia in maniera scritta, con delle immagini, o appunto anche poi con del video o col film.
Tessa Prati, dalle scene di vita quotidiana di Dieter Roth passiamo alle scene che mostrano, tra virgolette, la vita quotidiana di un artista virtuale nell'opera di Hervé Grauman.
L'opera di Hervé Grauman è della fine degli anni 90 e ci mostra un artista virtuale che dipinge nel suo studio digitale. Quindi abbiamo un computer, una tastiera, un mouse e una stampante disposti in modo molto semplice su un tavolo, ma all'interno del computer succede qualcosa, appunto questo piccolo artista, Raoul Pictor, si muove nel suo studio, suona la chitarra, ogni tanto beve un bicchiere di vino e poi dipinge. Dipinto che quando porta a termine poi viene stampato proprio dalla stampante che si trova lì esposta insieme al computer.
E quindi è un'opera che un po' anticipa anche l'intelligenza artificiale come la viviamo oggi.
Sì, esatto, infatti con questo abbiamo voluto fare anche un collegamento con una mostra che avrà luogo proprio al Kunsthaus alla fine di quest'anno e che tratterà in modo particolare l'intelligenza artificiale.
Quali sono state le difficoltà per esporre quest'opera? Perché immagino che magari il computer usato dall'artista non sia più tanto attuale.
Sì, esatto, trattandosi di un computer appunto degli anni 90 e di un software, il problema è che spesso queste tecnologie invecchiano e lo fanno anche rapidamente. In questo caso il restauro è quindi particolarmente diverso da quello di un dipinto, non si tratta di conservare un oggetto ma di preservarne proprio il sistema tecnologico, quindi il file, i supporti, i monitor e software. E per quanto riguarda quindi questi aspetti, il problema principale è proprio reperire questa tecnologia a quasi 30 anni dalla creazione dell'opera.
Come si lavora per il recupero e il restauro delle opere di videoarte e che genere di difficoltà si incontrano normalmente e quali soluzioni ci sono?
Come abbiamo detto, la videoarte inizia negli anni 60-70, per cui in senso molto stretto si trova comunque su dei nastri che sono non nella stessa tecnologia di quelli dei film, però comunque di nastri si parla. Quindi il punto cruciale per quanto riguarda il restauro è avere a disposizione la versione originale, comunque una versione di alta qualità, così da oggi poterla digitalizzare. Infatti la digitalizzazione è proprio la base per garantire che la videoart continui a essere conservata al meglio, quindi si può sia partire dai nastri digitali oppure anche già digitali per quanto riguarda le opere più recenti, però l'obiettivo appunto è la conservazione, conservazione che può avvenire tramite la digitalizzazione. È un processo relativamente lungo che necessita di particolare esperienza, infatti noi per tutto questo ci siamo sempre affidati ai partner che abbiamo già citato come proprio parte di questa mostra in sé, quindi Video Company, che grazie ai suoi collaboratori e alle sue collaboratrici porta un'immensa esperienza in questo settore.
Ascoltiamo un altro passaggio dell'intervista con Anna Böckli del Kunstmuseum di Soletta.
Wir stehen hier im Zimmer von Pippi Lotti-Rist, das ist.
Ci troviamo dentro l'installazione di Pippi Lotti-Rist intitolata Das Zimmer, la stanza. Pippi Lotti-Rist è probabilmente il nome più conosciuto in Svizzera quando si parla di videoarte. Nel 1994 l'artista si è chiesta cosa succederebbe se ingerissimo una pillola e diventassimo piccoli come un bambino. Come cambierebbe la nostra prospettiva sul mondo? E così ha costruito una stanza dove tutto è sovradimensionato. Ci sono un divano enorme, una lampada enorme e un enorme telecomando. Premendolo si selezionano i video di Pippi Lotti-Rist riprodotti su un monitor molto piccolo.
Ganz kleinen Monitor dann abgespielt wird.
Simona Ciuccio, in una sala molto bella della mostra, la sala 7, ci sono opere in cui il video diventa una componente fondamentale di sculture e installazioni, come nel caso dell'opera di Pippi Lotti-Rist citata da Anna Böckli.
Questa sala era una delle prime sale che avevamo deciso di fare perché appunto mehr Licht più luce significa anche di qualcosa di immateriale, però appunto il video porta con sé sempre l'aspetto fisico, come ha descritto prima Tessa Prati, anche solo i monitor che hanno cambiato, però poi c'è anche un'altra dimensione che tanti artisti hanno sempre anche preso il video anche solo come un elemento, mettendolo in un contesto più grande, nel contesto scultoreo. Uno degli esempi molto, molto belli in questa sala è Zilla Leutenecker, che lei appunto ha detto che lavora sempre con l'ombra. Vediamo una sedia IMS che conosciamo tutti e che appunto ci ricorda un salotto. Vicino c'è disegnato direttamente sulla parete dall'artista, c'è disegnato una libreria e poi vediamo anche il fuoco che fa finta di ardere. Vediamo anche la figura Zilla Leutenecker, appunto l'ombra, è come se lei stessa stesse lì in questo salotto contemplando magari il fuoco, pensando anche a una lettura appena finita, e vediamo lei stessa. Pensavamo prima appunto i primi anni che l'oggetto soggetto dell'artista è presente e vediamo che questo anche in quest'opera del 2007 continua a essere presente ma in una maniera diversa.
E l'immagine dell'artista seduta che pensa, riflette o guarda il fuoco è proiettata da un video, quello è il video che si proietta su oggetti che sono esistenti.
Esatto, questo è un dettaglio molto importante, appunto l'interazione dell'elemento scultoreo con il video, che può essere molto diverso. Appunto c'è anche la seconda opera di Zilla Leutenecker dove vediamo anche questo gioco con l'ombra, c'è il pugile che appunto è rappresentato come ombra, ma poi il sacco che in questa palestra che è reale, quindi anche qui questa interazione tra il video e il momento fisico, e poi anche noi spettatori facciamo il nostro entrando appunto in questa sala e magari anche entrando nell'opera facendone parte. Un altro esempio è dove si vede questo elemento tra scultura, ombra e anche appunto video, è un'opera di Ursula Palla dove su una mensola c'è un vaso e su questo vaso ci sono dei fiori e i fiori è l'elemento del video, questi fiori sono dei girasoli. E a secondo del sole fuori, perché c'è un pannello solare che registra il sole, e questi girasoli sono più o meno, diventano e sono più aperti o più chiusi.
Quindi c'è di nuovo il discorso del tempo e poi il discorso di nuovo del dialogo con gli oggetti, con la scultura, perché il vaso è vero, è lì esposto in mostra e sulla parete si proietta l'ombra del vaso con questi fiori che invece sono esatto. proiettati dal video. Poi parlavamo prima di Pippi Lotti Rist e Pippi Lotti Rist ha realizzato un'installazione per il vostro museo che è esposta nel foyer e che entra in dialogo con l'architettura.
Esatto, entra nel dialogo con l'architettura e anche con la storia proprio di Arau. È stata un'opera che ha fatto appunto per lo spazio preciso ed è la prima volta che ha lavorato anche con lo stucco. Sono tre elementi diversi che uno ricorda proprio queste decorazioni floreali dell'inizio dell'ultimo secolo e poi dopo c'è un altro elemento che questo stucco ricorda piuttosto la topografia della Svizzera, si intravedono le montagne o anche i laghi e i fiumi. E poi per terzo elemento si intravede una città e questa città potrebbe essere Arau o può ricordare Arau. E su questi tre elementi che sono attaccati sul soffitto, appunto come lo stucco, bisogna guardare in alto, c'è questa luce, questo video che si muove attraverso questi tre elementi. Sono degli elementi che sono stati fatti sotto l'acqua, quindi c'è questo elemento di sopra e sotto, di natura, aria e anche luce che vengono sovrapposti.
Torniamo un momento al Kunstmuseum di Soletta, dove è esposta anche un'opera decisamente radiofonica, Opera Calling del 2007. Ascoltiamo l'estratto dell'intervista con Anna Berkeley.
Questo lavoro è stato realizzato dal Mediengroup Beatnik, un duo di artisti che organizza performance di hacking. Nel 2007, dopo aver piazzato cimici all'interno dell'opera di Zurigo, telefonarono a persone scelte a caso chiedendo se volessero ascoltare l'opera di quella sera. Fu un grande scandalo. La questione centrale era a chi appartiene l'opera. Chi ci può andare? Chi se la può permettere? Si aprì così una discussione sull'accessibilità alla cultura in generale e sui controversi budget culturali, perché a Zurigo è risaputo che l'opera riceve la maggior parte dei fondi destinati alla cultura. Fu uno scandalo, ma la direzione del teatro e dell'opera alla fine acconsentì.
Questa era la voce di Anna Berkeley del Kunstmuseum di Soletta. Il Mediengroup Beatnik ci ha fatto avere un breve estratto di questa loro performance intitolata Opera Calling. Ascoltiamo.
Ja, hallo, grüezi. Hier ist das autonome Operntelefon der Stadt Zürich. In wenigen Sekunden werden Sie live ins Opernhaus verbunden.
Du kannst ja. Das Opernhaus live verbinden. Ja.
Ja. Hallo, was soll das? Das ist großartig.
Questo era un breve estratto della performance Opera Calling del duo di artisti Mediengroup Beatnik. Simona Ciuccio, che ruolo svolge la dimensione acustica nel contesto della videoarte?
Svolge un ruolo fondamentale. Quasi ogni opera ha del suono e la cosa importante in una mostra di gruppo è di far dar la possibilità di far rimanere questo suono, perché comunque coinvolge anche tutto lo spazio dell'opera e allo stesso momento però lasciare il suono dall'opera e non farla entrare nella prossima, per così dire. Poi però ci sono anche delle opere come il film di Hannes Schüppach che non c'è proprio un suono e però il montaggio fa sì che nasce una specie di ritmo, quindi anche non utilizzando il suono comunque in un certo verso ne fa parte.
Un'opera importante di Sylvie Defraoui è esposta al Kunstmuseum di Soletta, è un'opera che ha anche a che fare con il suono. Ascoltiamo Anna Berkeley.
L'artista svizzera Sylvie Defraoui è nata nel 1935. È considerata la pioniera della videoarte in Svizzera. Questa sua videoinstallazione del 1995 è intitolata Bruit de surface, rumore di superficie. Nel 1998 l'opera è stata acquistata dal Kunstmuseum di Soletta ed è la prima opera di videoarte della nostra collezione. Nel video vediamo tre bicchieri appoggiati su una tovaglia di tela cerata. Sui bicchieri vengono proiettate delle immagini che diventano visibili solo quando i bicchieri vengono riempiti di latte. Poi c'è una brusca interruzione e tutto si ripete, ma con alcune variazioni. Cambia la tovaglia, cambia il numero dei bicchieri e cambiano le immagini proiettate. La scena si evolve quindi, ma in una sorta di loop.
Immer wieder eine Repetition.
Tessa Prati, possiamo parlare in conclusione di una specificità svizzera nella videoarte contemporanea?
Piuttosto che di una specificità svizzera, con la mostra abbiamo voluto esplorare la grande varietà di approcci che in Svizzera si ritrovano attraverso la videoarte, quindi forse la specificità non è tanto stilistica, ma riguarda piuttosto un certo approccio sperimentale al video, innovativo e sempre diverso. Quindi molti artisti e molte artiste riflettono proprio sul mezzo stesso, sul monitor, sulla percezione del monitor, sulla relazione tra immagine e spazio e anche sulla relazione tra immagine e pubblico.
Simona Ciuccio, quali nuove urgenze porta nel medium video la generazione più giovane secondo lei?
Una domanda non tanto semplice, un po' il video ce l'abbiamo, noi siamo circondati da immagini, siamo circondati da video, in futuro non sapremo neanche più quale video è originale e quale no. Questa è una delle cose, ma allo stesso momento abbiamo visto che un artista molto giovane, Nick Walter, all'età di 22-23 anni, prende comunque questo medium e ne fa qualcosa di assolutamente nuovo, anche se utilizza metodi vecchi come la cianotipia, lo trasforma in video e così ci dà anche la speranza che anche a livello artistico è comunque un medium che in qualche modo rimarrà.
Fino al 17 maggio a Soletta e fino al 25 maggio ad Aarau è possibile visitare le due mostre realizzate in collaborazione dall'Argava Kunsthaus e dal Kunstmuseum di Soletta con la Video Company. Segnatevi il titolo Mehr Licht, Video in der Kunst. Più luce, il video nell'arte. Ne abbiamo parlato oggi con due delle curatrici, Simona Ciuccio, responsabile per le collezioni e le mostre dell'Aargauer Kunsthaus, e Tessa Prati, collaboratrice scientifica presso lo stesso museo. Grazie di essere stati ospiti di Voci Dipinte.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Thank you. for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for,
Propizio è attraversare la grande acqua. Questo è il titolo scelto da Simonetta Martini, che espone una selezione delle sue opere più recenti allo Spazio d'Arte ai Frati, fino al 12 aprile. L'acqua è infatti un elemento e un tema fondamentale nella pittura dell'artista ticinese che vive nel Malcantone. Visionari, plastici, misteriosi, i suoi dipinti aprono nuovi spazi e raffigurano paesaggi immaginari. Un'arte che nasce dalla lentezza e dalla riflessione. Le tele si presentano quasi come tappeti su quali l'artista ha condotto un lungo lavoro di scavo e sottrazione. L'allestimento è stato curato da Simone Soldini, storico dell'arte e curatore del nuovo spazio espositivo nella Chiesa della Santissima Trinità alla Salita dei Frati, e da Simonetta Martini. Emanuela Burgazzoli ha raccolto le loro voci.
Una mostra che presenta gli ultimi lavori e quindi anche una fase nuova del lavoro di Simonetta Martini.
Diciamo il compimento di una fase nuova, perché in fin dei conti è da almeno una decina di anni che lavora su questi cambiamenti. E non c'è più la fissità e la plasticità dei dipinti che contraddistinguono fino agli anni 2000, i primi anni 2000, le opere di Simonetta, e adesso è tutto come un movimento, e non per niente la mostra si relaziona all'acqua, allo specchio d'acqua.
Lei nel suo testo di presentazione parla dei viaggi che ha compiuto insieme a Simonetta Martini con un po' di pudore, dice, difficile scindere critico e amico.
Sì, è vero, io penso che c'è una sovrapposizione. Simonetta la conosco da quando eravamo ragazzi, diciottenni, ne abbiamo fatte un po' di tutti i colori, poi viaggi, soggiorni da una parte o dall'altra, ed è difficile poter parlare con la giusta distanza di un'artista che è anche amica. Però penso che la sua pittura ormai la conosco molto bene, e quello che mi piaceva era però dare anche un po' un ritratto dell'artista più che entrare nella materia pittorica, nella critica d'arte.
Quindi lei parla sempre anche del valore plastico di questi dipinti, che potrebbero, dice lei, essere stesi a terra forse.
Sì, infatti io li vedevo sempre nel suo atelier stesi a terra, sono come tappeti, c'è questa materia come raschiata, una materia che sembra quasi lavorata dal tempo, ed è un po' il suo segno, come dire, specifico della pittura, no? Ed è un segno che ha sviluppato negli anni, già dai primi lavori, e a poco è mutato in questi segni, in questi frammenti, in questa come scorrevolezza del segno, ecco.
Ci racconta, è vero che radioascoltatori non possono mai vedere una mostra, ma come ha pensato questo percorso, questo allestimento?
No, come l'abbiamo pensato? L'allestimento è la parte più bella di una mostra, e quindi come è successo? Siamo entrati con le tele arrotolate come tappeti, e poi si lascia sempre all'artista un'oretta, almeno un po' di tempo per trovarsi. E dopo abbiamo iniziato a mettere, a alternare le opere più piccole e le opere più grandi. L'allestimento è sempre come una sorta di partito musicale, si inizia a mettere nota dopo nota finché poi si crea un tutto armonico.
Quindi cioè, ha trovato l'armonia in questo caso, avete trovato un'armonia?
Subito, facilmente, sì, ma lei, già Simonetta, aveva fatto un lavoro, un pensiero, aveva studiato i piani. Ecco.
Simonetta Martini, Simone Soldini ci raccontava che durante l'allestimento appunto si entra, si studia un po' lo spazio, però che lei aveva già un piano di allestimento, comunque delle idee.
Sì, io ero venuta qua la prima volta quando, durante la mostra di Anna Bianchi, che è stata un po', diciamo, la prima che ha provato a mettere le sue cose, e trovavo che mancavano degli elementi e che fosse un po' freddo, e soprattutto mi sembrava che non fosse, ci fosse come una specie di pista dalla porta, che non aveva la tenda, verso l'altare, che era molto difficile anche, no? Molto limitante. Allora, prima di tutto mi sono domandata dove fosse la tenda, e c'è stata una lunga ricerca finché, anche grazie a Simone Soldini che si è impegnato tanto, alla fine la tenda è saltata fuori, è stata pulita, è stata rimessa, e anche proprio per l'architettura della chiesa trovo che sia fondamentale. E quindi questo è già un'anticamera, no? Prima, sì, di entrare nella... E poi io avevo già pensato all'inizio di chiudere verso l'altare, non di chiudere all'altare, ma di mettere una separazione che raccogliesse un po' lo spazio, diventasse più uno spazio raccolto. E devo dire che solo questi due elementi hanno cambiato tantissimo questo spazio, che è diventato molto più caldo, più accogliente, no?
Propizio a attraversare la grande acqua. Ci spiega da dove proviene
allora,
questo titolo?
Il titolo proviene da una sentenza del Libro dei Mutamenti di Qing, che era una frase che noi da ragazzi dicevamo così, per dire una specie di mistero, di enigma, di oracolo, che ci piaceva molto. Poi è risaltato fuori per caso una sera, proprio nelle settimane scorse, e ho trovato che fosse molto bello, molto adatto al tempo che stiamo vivendo, pur restando molto misterioso, perché comunque appartiene a un mondo, a una cultura che noi possiamo intuire, ma non per forza capire, ma è in fondo è quello che succede all'arte.
L'acqua è un elemento che, come dire, si è sempre infiltrato, potremmo dire, nella sua pittura. Lo vediamo in queste tele che, sotto tutte le forme, ecco qua, paesaggi quasi acquatici dall'alto.
Sì, è sempre stato un tema molto presente, anche quando la mia pittura era più figurativa, l'acqua era sempre... Però appunto quello che è anche interessante è che l'acqua si è proprio infiltrata nel senso fisico. Il colore è sempre più acquoso, è sempre più trasformato attraverso i percorsi che l'acqua naturalmente segue sulla tela, per cui gran parte del lavoro è affidato completamente al caso e alla natura dell'acqua.
È una pittura sempre di grandi ripensamenti anche la sua?
Ma più che ripensamenti, è una pittura che, soprattutto in tutto questo periodo qua, ho cercato di continuare e proseguire, anche togliendo, cancellando tantissime cose che forse poi mi sono un po' pentita, mi sono detta ma forse dovevo lasciarle, però avevo questo desiderio di andare avanti, oltre, vedere fin dove si poteva arrivare, cercando qualcosa di sconosciuto, ecco.
Come sempre, appunto, diamo delle suggestioni a chi ci ascolta e non può vedere, ma magari è bello anche evocare delle immagini che abbiamo
allora,
di fronte.
Questo partito è la cosa che più è durata nel tempo, perché è stata una tela che è stata appesa nel mio atelier per quasi 10 mesi e ha continuato a essere cancellata, rianimata, scomparire, riapparire. Poi l'ultimo atto è stato quello di mettere, per chi non vede, ecco, delle nuvole rosa che sul momento mi sono sembrate proprio l'atto distruttivo estremo, l'ho arrotolata, non l'ho più tirata fuori per un paio d'anni e adesso con questo bisogno di provare a trovare una soluzione in questo spazio mi è venuta in mente e sembra che sia stata fatta per aspettare questo momento e qui ha trovato il suo posto proprio.
Bisogna aspettare i tempi giusti, esatto. Insomma, che soprattutto forse nell'arte, nella pittura, l'acqua è anche, richiama anche i naufragi, non solo gli attraversamenti, quindi c'è un'opera.
Il naufragio è molto presente in questa mostra, in tutti i suoi aspetti, quello più terrificante che corrisponde alla nostra attualità e quello più romantico anche, perché comunque anche quello esiste e io ne sono impregnata anche per tutte le mie letture, le mie passioni, e quindi ci sono questi due aspetti, uno che è molto simbolico proprio, che però va a coincidere con qualcosa di estremamente angosciante che ci accompagna quotidianamente. Quindi
c'è
ho cercato,
sì,
ecco, dall'altra,
che
parte,
dall'altra parte della parete.
Dall'altra parte ho riesumato un disegno lungo 5 metri più o meno che avevo fatto sul tema del naufragio totale, sono tutte navi naufragate, e l'avevo fatto, ho visto proprio oggi, nel 2019, quindi c'era una specie di premonizione per un ulteriore naufragio che avrebbe seguito.
Quindi anche la pandemia ha segnato in qualche modo un ritorno al disegno, se non sbaglio, no?
Diciamo che in quel periodo lì sì, era un momento di cambiamento dove io cercavo altri modi di guardare, di sperimentare spazi che non fossero conosciuti, e quindi ho approfittato anche di quel periodo lì di pandemia che era, per quanto riguarda la natura, veramente straordinario, e io abitando molto vicino, praticamente circondata dal bosco, ho potuto approfittarne per fare tutto un ciclo di disegni, e questo è stata un'esperienza molto bella, molto forte e molto utile, no, per me, per la mia ricerca.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Simonetta Martini e Simone Soldini hanno raccontato la mostra Propizio e attraversare la grande acqua, aperta allo Spazio d'Arte ai Frati di Lugano fino al 12 aprile. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Martedì 11 marzo il Teatro dell'Architettura di Mendrisio, in collaborazione con Mendrisio Academy Press, presenta il volume Satira dell'architetto, controstoria di una professione attraverso la caricatura, con l'autore Gabriele Neri e Marco Della Torre. A seguire si terrà una visita guidata della mostra Archisatire. Vi ricordiamo che sul nostro sito potete riascoltare la puntata di Voci Dipinte dedicata proprio alla mostra Archisatire. Sabato 14 marzo al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona vengono inaugurate ben due nuove esposizioni. Con la mostra Zilla Leutenegg, Casa Mia, il museo esplora nuovamente il disegno nelle sue varie sfaccettature contemporanee. La dimensione intima e domestica di Villa dei Cedri viene reinterpretata da Zilla Leutenegg con un tocco di umorismo e poesia, trasformando le sue sale storiche in spazi vissuti e abitati. In contemporanea, al primo piano, la mostra Human Nature di Alex Hahnemann invita a esplorare lo spazio urbano e naturale che ci circonda, riflettendo sulla sua mutevolezza e sul suo continuo fluire, in costante interazione con l'essere umano. Le due mostre saranno aperte al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona fino al 2 agosto 2026. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora le nostre ospiti di oggi, Simona Ciuccio e Tessa Prati, con le quali abbiamo parlato della videoarte in Svizzera, in occasione del grande progetto espositivo Mehr Licht, Video in der Kunst, più luce, il video nell'arte, visitabile al Kunstmuseum di Soletta fino al 17 maggio e all'Aargauer Kunsthaus fino al 25 maggio 2026. Grazie anche a Robin Bressani e Anita Lipper alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.